attività e stile di vita. Le esigenze alimentari degli abitanti venivano per lo più soddisfatte dall'allevamento del bestiame, dalla caccia, dall'agricoltura e dalla raccolta di frutti selvatici. Tuttavia, sembra che le persone utilizzassero tecniche di pesca sofisticate, reti accuratamente intrecciate o corde con ganci robusti. Questo si evince dai tipi e dalle dimensioni dei pesci che pescavano, in genere molto grandi, orate, cernie e cefali. L'agricoltura fu principalmente concentrata sui cereali, lenticchie e legumi. Gli abitanti di Chirokitia arricchivano la loro alimentazione con noci e frutti raccolti dagli alberi selvatici, come pistacchi, fichi, olivi e prugne. Contemporaneamente, però, nelle zone al di fuori del villaggio, allevavano soprattutto pecore, capre e maiali. Praticavano anche la caccia al cervo, ma non sappiamo le modalità. Non sono state trovate frecce, quindi si suppone che le loro armi fossero elementari, come ad esempio lance di legno con punte temprate al fuoco. La scoperta da parte della missione francese di vari semi di cereali carbonizzati, come grano, farro e orzo, ma anche di legumi, testimonia che l'alimentazione degli abitanti di Chirokitia, oltre la carne e il pane, includeva anche fagioli, piselli, ceci e olive, alimenti che venivano coltivati nella vicina valle. La civiltà ceramica del neolitico cipriota di Chirokitia subì una brusca interruzione intorno alla metà del sesto millennio. Per ragioni sconosciute, l'insediamento fu abbandonato per quasi 1000 anni e venne ricostruito durante il quinto millennio a.C. Contemporaneamente con l'area di Chirokitia, la civiltà aceramica del Neolitico si sviluppò anche a Kalavasos Tenda, in località Trulli nella provincia di Kerinia, a Petra Tulimniti e nella località Castros nella penisola di Carpasia, vicino al monastero dell'Apostolo Andrea. Tuttavia, questa lacuna che si rileva nella zona di Chirokitia sembra essere un fenomeno generale, poiché si ritrova anche negli altri insediamenti. Dal 5000 a.C., quando l'insediamento di Chirokitia fu ricostruito, si è all'inizio della seconda fase della civiltà neolitica di Cipro, nota come Neolitico II o periodo neolitico ceramico, che continuò fino al 3900 a.C. Questa nuova fase culturale è rappresentata principalmente dall'insediamento di Sotira. Oltre a Chirokitia, la fase viene rilevata anche negli strati superiori degli insediamenti della località Vrisi di Aios Epictetos nella provincia di Kerinia, in località Dracos di Filia e a Kalavasos 1. Anche se durante il periodo neolitico ceramico vi è un notevole cambiamento nell'architettura domestica, a Chirokitia non c'è nessuna traccia. I vasi di pietra furono in gran parte sostituiti dalla ceramica verniciata in rosso, in particolare la ceramica con decorazione a pettine, di cui una grande quantità fu scoperta a Sotira. Gli oggetti più rappresentativi di questa tecnica sono le ciotole da latte con sbocchi semicircolari. Insieme alla produzione dei vasi con le decorazioni a pettine, continua la creazione di semplici vasi in pietra di andesite che mantengono lo stile aceramico. Non ci sono cambiamenti significativi per quanto riguarda i riti funerari, l'artigianato, l'agricoltura e l'allevamento degli animali. Anche il livello generale economico e culturale degli abitanti di Chirokitia rimase lo stesso di quello delle persone che avevano abbandonato l'insediamento circa 1000 anni prima. Purtroppo, di questo nuovo insediamento non si salva nessuna traccia. Gli elementi a disposizione degli archeologi non sono sufficienti per spiegare questo improvviso abbandono. Le analisi polliniche effettuate non rivelano cambiamenti climatici durante quel periodo che avrebbero potuto disturbare l'equilibrio ecologico dell'isola, causando una riduzione drastica delle risorse. Non sono state rilevate neanche tracce di disastri naturali, epidemie o devastazioni causate da un'azione nemica. L'incertezza sulla fine della fase aceramica ne segna anche l'inizio. E infatti, a Cipro non è stato trovato nessun elemento che indicasse l'improvviso emergere di una civiltà organizzata, anche se per molti aspetti appare così diversa dalle altre civiltà note dall'Asia Minore. Tuttavia, una serie di indicazioni supportano l'ipotesi che ci fosse una comunicazione tra Cipro e la terraferma e che una parte della popolazione dell'isola potrebbe essere stato il risultato di una colonizzazione che presupponeva la navigazione nel braccio di mare. Sappiamo che già nel primo periodo paleolitico i popoli del Mediterraneo orientale avevano imparato quest'arte. Una prima indicazione è la presenza negli insediamenti ciprioti di materie prime quali l'ossidiana e la corniola, che erano sconosciute sull'isola, quindi importati. Una seconda indicazione è la comparsa di nuove specie animali. Daini, pecore, capre, maiali, ma anche gatti, cani e volpi vengono a sostituire gli ippopotami pigmei e gli elefanti nani che vivevano a Cipro nel periodo del Pleistocene. Cervi e suini, teoricamente, possiedono la capacità di attraversare a nuoto il braccio di mare che separa l'isola dal continente, ma una tale capacità difficilmente può essere attribuita a pecore e capre e molto meno ai gatti. Inoltre, la concentrazione di cereali e legumi trovati nei siti archeologici ciprioti permette di ipotizzare che fossero materie importate dall'isola, anche se alcune di queste piante si trovavano precedentemente a Cipro, in forma non coltivate, sappiamo che nei villaggi neolitici sono stati trovati solo nella loro forma coltivata. In altre parole, se i coloni non avessero importato tali colture, sicuramente avrebbero portato con sé la conoscenza dei processi necessari per la loro coltivazione. Infine, l'arte degli affreschi, la lavorazione della pietra e le tecniche di tessitura includono Cipro all'interno di una tradizione culturalmente generale. Tutte queste indicazioni conducono a una probabile colonizzazione dell'isola, ma non sono sufficienti per rintracciare con certezza l'origine di quei coloni. Quindi, se ipotizziamo che l'habitat naturale della dama mesopotamica, una sottospecie di daino a cui appartiene il cervo cipriota, grazie ad alcune sue caratteristiche morfologiche, non aveva subito modifiche significative nel tempo, allora l'animale introdotto a Cipro dovrebbe essere di origine orientale. Accettando l'idea secondo la quale l'inizio della fase della ceramica a Cipro risalga al nono millennio a.C., la posizione dell'isola all'interno di una tradizione generale porta a interpretare l'insediamento in questa nuova area come vengono interpretati gli insediamenti sulle prospere zone costiere del continente, le rive dell'Eufrate, le oasi interne della Siria e della Giordania e del Sinai, ossia come uno degli episodi della diaspora dell'uomo neolitico, uno degli episodi di quel fenomeno che è stato definito esodo neolitico. Vediamo ora che cosa c'è lungo il percorso del sito archeologico. La prima cosa che incontriamo salendo a piedi è l'ufficio del custode, dove potete procurarvi il materiale informativo e la guida del sito che facilita l'orientamento. Circa 100 metri dopo si vedono le strutture circolari, una sezione del recinto dell'abitato con un'entrata, esattamente come sono stati trovati durante gli scavi, sulla sommità della collina. Nelle vicinanze scorre il fiume di Maroni. Passando la rampa si sale sul versante del monte e da qui si accede al sito che oggi è suddiviso in quattro settori. Tale divisione non corrisponde ai dati del periodo neolitico. Nel settore A, sulla nostra destra, si vedono i resti del muro perimetrale che continua fino alla collina e alla base delle strutture circolari. Al centro si distingue un edificio di grandi dimensioni, 1A, con un diametro esterno di 8 metri. Si scorgono anche i due pilastri di pietra massiccia che un tempo supportavano il semipiano. Si noti che quattro edifici sono stati costruiti in continuità nella stessa abitazione. In alcuni di essi si può ancora vedere il focolare che veniva usato per la preparazione del cibo. Proseguendo la salita, percorriamo il settore B e raggiungiamo le rovine del primo edificio, numero 20, che è simile a quello precedente. È grande ed è dotato anche questo di due pilastri in pietra. Inoltre, contiene due mulini su una base semicircolare. L'edificio 29 si completa con un'aia circolare lastricata che indica le occupazioni degli abitanti. Salendo più in alto, si entra nel settore C, dove i primi edifici che incontriamo non presentano elementi particolari. Il Dipartimento delle Antichità ha fatto degli interventi per proteggere le pareti circolari delle strutture. La costruzione 45 presenta tre mura concentriche e due dei suoi pilastri sono stati posizionati in modo diverso. Sette sepolture di adulti sono state rinvenute in questa casa. In una delle tombe, il defunto aveva nella mano destra 10 strumenti in osso. L'uso ininterrotto degli edifici viene confermato anche dalla struttura 47, che dispone di 8 strati pavimentali consecutivi. Dopo l'edificio 23 inizia il settore D, dove possiamo vedere l'estensione della parte perimetrale. I reperti più significativi in questa zona sono i resti di uno dei due punti di accesso dell'insediamento. Una scalinata complessa che costituisce un sistema unico non solo a Cipro, ma anche nel vicino Oriente. Una sua copia può essere vista all'ingresso del sito. Notevole è anche la struttura a forma di S che, come sembrerebbe, sia stata abitata senza interruzione per un lungo periodo. Qui sono appena visibili alcuni resti di affreschi. In diversi punti all'interno dell'insediamento sono state costruite delle piattaforme per facilitare i visitatori che desideravano scattare delle fotografie. Dopo la visita al sito archeologico, se vi piace camminare e volete continuare a passeggiare, potete seguire il sentiero che conduce al villaggio di Chirokitia. Il punto di partenza è situato subito dopo il parcheggio, di fronte all'uscita del villaggio Tochni e le chiese di Aios Fanurios e Aios Necrarios. Questo è un sentiero di seconda categoria, vale a dire che possiede un grado di difficoltà medio, dovuto alla particolarità morfologica del terreno, come gli improvvisi cambiamenti di pendenza, in salita e o in discesa, che rendono il percorso stretto e scosceso. I primi 800 metri sono asfaltati, mentre gli ultimi 800 sono su strada sterrata, stretta e ripida. La lunghezza del percorso totale è di 2 chilometri.